Oggi, amici, sono in Lombardia. L'anno è il 1859, precisamente il 24 giugno. Si sta combattendo la seconda guerra di indipendenza italiana. Da un lato è schierato l'esercito austriaco, dall'altro quello francese e piemontese. I tre eserciti sono comandati dai rispettivi sovrani, Napoleone III per la Francia, Vittorio Emanuele II per il Regno di Sardegna, ufficialmente alle dipendenze dell'imperatore francese, e Francesco Giuseppe per l'Austria. Il mattino del 24 giugno, intorno alle 3, le truppe franco-sarde, ignare delle intenzioni degli austriaci, iniziano il movimento che dovrebbe portarle sulle rive del Mincio. Ai piemontesi, con 4 divisioni, è assegnato il compito di avanzare lungo le coste del lago di Garda verso Peschiera e più a sud, parallelamente, verso Pozzolago e successivamente Monzambano sul Mincio. I francesi, con 4 corpi d'armata, muovono su altrettante direttive parallele verso il fiume, con l'obiettivo più a sud rappresentato da Goito. Nessuno dei due contendenti aveva immaginato che quel giorno ci sarebbe stata battaglia, e per questo lo scontro ebbe un inizio slegato, che solo dopo le 12 venne diretto in maniera coordinata fino alla vittoria dei franco-piemontesi, cui fece gioco soprattutto la forte riserva tenuta ferma a Castiglione da Napoleone III. L'area della battaglia da nord a sud si impernierà su San Martino e Madonna della Scoperta per i piemontesi, Solferino e Medole per i francesi. Il movimento alleato venne quindi suddiviso su 5 direttrici da nord a sud. Sul versante opposto, Francesco Giuseppe ordina alla seconda armata di avanzare frontalmente per dare battaglia sulle colline fra Lonato e Castiglione, e alla prima armata di attuare dalla pianura un movimento avvolgente dell'avversario da sud. Nella zona di San Martino, il primo contingente italiano che vi giunge è guidato dal tenente colonnello Raffaele Cadorna. Sorprende alcune avanguardie nemiche, poi resosi conto della presenza di forze troppo superiori per la sua unità, si attesta in attesa della quinta. Giunge invece la brigata Cuneo della terza divisione, che, ignara della reale forza nemica, attacca risolutamente l'altura tenuta dagli austriaci. L'assalto, dopo un iniziale successo, viene respinto. È solo il primo di 7 che si svilupperanno nel corso della giornata. Nelle stesse ore, un'altra avanguardia italiana della prima divisione, composta da granatieri e bersaglieri, avanza verso Madonna della Scoperta, fiancheggiando le posizioni del primo corpo d'armata francese. Qui impatta contro alcune unità del quinto corpo della seconda armata austriaca, che sta già sostenendo lo scontro di Solferino con il primo e secondo corpo francese. L'inaspettato arrivo dei piemontesi impegna gli austriaci, sottraendo forze alla linea principale. I reparti e servizi sorpresi dal combattimento in ordine di marcia faticano a organizzare con ordine le retrovie, e i reggimenti in afflusso subiscono gravi ritardi sulla tabella di marcia. Nella zona di Madonna della Scoperta, le unità della prima divisione piemontese, dopo un iniziale successo, subiscono la pressione del quinto corpo austriaco, cui sta già giungendo anche il primo ad Armanforte. Su Solferino, sotto il caldo afoso della mattinata, i francesi si impegnano in una lotta senza quartiere. A San Martino, altri 2 assalti alla baionetta non raggiungono lo scopo di sloggiare le truppe dell'ottavo corpo austriaco dalle colline su cui sono arroccate. Siamo però verso un punto di svolta per la giornata. Napoleone III comprende che il punto di massimo sforzo dello scontro è al centro e getta nella mischia su Solferino la guardia imperiale. Verso le 13:30 la bandiera francese sventola su Solferino. L'imperatore d'Austria comprende che la partita è persa ed emana gli ordini per il ripiegamento oltre il Mincio. È sera e nel settore piemontese si riordinano per l'attacco decisivo a San Martino. E dopo un violento nubifragio, finalmente verso le 19 gli austriaci sono messi in fuga e si ritirano oltre il Mincio. Il concorso sardo alla vittoria del 24 giugno fu sicuramente notevole. I piemontesi impegnarono con le loro 8 brigate altrettante brigate nemiche e alla fine trionfarono. La situazione politica internazionale consiglia all'imperatore di Francia di non distruggere le armate austriache, che infatti non vengono inseguite. La battaglia termina quindi dopo le 19 con l'ultimo assalto piemontese. L'armistizio di Villafranca dell'11 luglio successivo, la pace di Zurigo poi del 10 novembre, posero termine al conflitto con l'annessione della Lombardia al Regno di Sardegna. fu la prima grande battaglia dopo quelle napoleoniche, avendovi preso parte complessivamente 235.000 uomini. Il fronte dello scontro si estese dal lago di Garda fino a Castel Goffredo per circa 20 chilometri. La vittoria alleata fu determinata principalmente dall'impiego oculato del corpo d'élite della guardia, da un uso migliore della cavalleria e dall'impiego dei nuovi cannoni a canna rigata francesi, più precisi e potenti di quelli austriaci. Il nome di Solferino e San Martino, oltre che per la battaglia, rimarrà nella storia perché fu l'ultima volta che in mezzo ai combattimenti vi si trovarono a cavallo, in un raggio di pochi chilometri, tre capi di Stato: Francesco Giuseppe, Napoleone III e Vittorio Emanuele II. E perché, fatto di maggiore rilievo per la storia dell'umanità, quell'evento segnò la nascita della Croce Rossa. Questa fu infatti una delle battaglie più sanguinose del 1800. I 300.000 soldati si scontrarono, lasciando sul terreno circa 100.000 fra morti, feriti e dispersi. L'ospedale di Castiglione delle Stiviere, a pochi chilometri da Solferino, dove c'era acqua, elemento fondamentale nel soccorso improvvisato dei feriti, divenne l'unico punto di riferimento. E qui si trovava anche un giovane svizzero, Jean-Henri Dunant, venuto ad incontrare per i suoi affari Napoleone III. Egli si trovò coinvolto nel terribile macello, aggravato dall'inesistenza della sanità militare, e descrisse il tutto mirabilmente nel suo testo fondamentale Un souvenir de Solferino, tradotto in più di 20 lingue. Dall'orribile spettacolo nacque in Dunant l'idea di creare una squadra di infermieri volontari preparati, la cui opera potesse dare un apporto fondamentale alla sanità militare, appunto la Croce Rossa. Dal convegno di Ginevra del 1863 nacquero le società nazionali di Croce Rossa, la quinta a formarsi fu quella italiana. Nella prima conferenza diplomatica, che terminò con la firma della prima convenzione di Ginevra, fu sancita la neutralità delle strutture del personale sanitario. Ecco dunque che Solferino è un nome e un luogo che riporta a quella terribile ed epica battaglia che decise le sorti della seconda guerra di indipendenza italiana. Eppure, questo luogo, per la graziosità del piccolo borgo collinare e per la piacevolezza del paesaggio che lo circonda, merita di essere conosciuto anche per altre e più pacifiche ragioni. Ed ecco tornata nel 2020 e sono qui oggi a Solferino. Il paese, nella parte settentrionale della provincia di Mantova, sorge su un'altura ai margini dell'anfiteatro morenico gardesano. Era un tempo raccolto attorno alla roccaforte cinquecentesca di Orazio Gonzaga. Il castello, di cui restano solo la porta d'ingresso, una parte di mura, la torre di guardia e la chiesa di San Nicola, che si ergono oggi in piazza Castello, una delle più belle del mantovano. Di forma rettangolare, cinta in parte dalle antiche mura e in parte da una cortina di case, la piazza permette di godere di un ampio panorama che va sin oltre il lago di Garda. E proprio la collocazione elevata di Solferino la rese un punto di osservazione strategico nel corso della celebre battaglia. Il colle più alto del paese si erge solamente a 206 metri sul livello del mare, ma consente di dominare un panorama vastissimo. Lassù, sin dal 1022, sorge una rocca, una maestosa costruzione squadrata di 23 metri di altezza, acquisita nel 1315 dal signore di Mantova Rinaldo Buonacolsi, detto Passerino. Restaurata nel 1611 e che nel clima risorgimentale venne detta la spia d'Italia, in quanto la sua terrazza sommitale risultava ideale per controllare i movimenti verso il Veneto fino al lago di Garda. Circondata dagli aguzzi cipressi di un ampio parco, la rocca fu acquistata e ristrutturata nel 1880 dalla società Solferino e San Martino, ente morale voluto nel 1870 dal senatore Luigi Torelli per onorare la memoria dei caduti. Nel suo piccolo museo si conservano cimeli rinvenuti sul campo, mentre lungo la rampa che porta alla terrazza panoramica sono esposti documenti relativi alla storia della Rocca e alla zecca dei Gonzaga di Solferino e nella sala dei sovrani campeggiano i ritratti di Vittorio Emanuele II e di Napoleone III, i sovrani vittoriosi nella battaglia sulle truppe di Francesco Giuseppe d'Austria. La rilevanza storica di quel celebre episodio bellico fa sì che ogni angolo del paese in qualche modo ne faccia memoria, innanzitutto con il Museo del Risorgimento, fondato nel 1931, le cui tre sale espongono documenti, armi e quadri relativi alla battaglia e al Risorgimento in generale. Carabine francesi, fucili austriaci, moschetti italiani, corazze della guardia francese, uniformi complete degli zuavi francesi con i pantaloni rossi e il giubbetto blu e le bianche divise degli austriaci. Fra i documenti esposti un ordine autografo di Napoleone III, un biglietto d'ingresso per l'ospedale militare e persino la copia di un giornale persiano che riportava la notizia della battaglia. Accanto al museo una leggera salita e un viale di cipressi portano alla chiesetta di San Pietro in Vincoli, una cappella a ossario impressionante e suggestiva al tempo stesso, nella cui abside sono conservati 1413 teschi, disposti senza distinzione di nazionalità, oltre ai resti di circa 7000 caduti nella battaglia. Solo 4 scheletri sono stati ricomposti. Merita una visita anche il Memoriale della Croce Rossa, un monumento sul cui lato sono collocati dei marmi provenienti da tutto il mondo, sui quali sono incisi i nomi dei paesi che aderiscono alla Croce Rossa e che hanno contribuito alla realizzazione del memoriale stesso. Questo posto ricco di storia mi sposto ora di pochi chilometri per visitare un romantico e curioso luogo. Forse si arriva qui incuriositi proprio per il suo laghetto di origine morenica che ha la forma di un cuore. Se poi ci immaginiamo anche un castello, beh, allora c'è tutto quello che serve per essere trasportati in una favola fuori dal tempo. Si trova nella piccola frazione di Monzambano, questo piccolo centro fortificato che merita di essere scoperto seguendo un po' l'istinto e senza una fissa meta. Si chiama Castellaro Lagusello. Il castello e il laghetto che qui fanno da padroni di casa danno il nome a questo piccolo borgo sconosciuto. Castellaro Lagusello deriva infatti da Castellaro recinto fortificato e Lagusello piccolo laghetto. Tutto merita di essere scoperto, da quando si oltrepassa la porta d'ingresso delle mura che dà il benvenuto a chi lo visita. Alcune riviste dicono di questo borgo: lasciate ogni preoccupazione o voi che entrate. Ed è proprio così. È come se si entrasse in un'altra dimensione, forse la stessa dei tempi passati nella quiete e nella lentezza. Ha una storia antica. Il castello risale infatti al 1100-1200, fondato dagli Scaligeri. Ha fatto parte a lungo di controversie tra Verona e Mantova per la sua posizione strategica. Solo nel 1400 la Repubblica di Venezia se ne è appropriata per circa 200 anni, per poi venderlo ad una famiglia nobile. L'impianto del castello era suddiviso in due parti, una a nord con ponte levatoio era nelle mani di un capitano che doveva proteggere l'ingresso al borgo e una a sud verso il lago. È proprio dalla parte nord che si accede, da quello che un tempo era il ponte levatoio con la sua alta torre quadrata a detta dell'orologio. Passeggio per le viuzze e incontro la piccola chiesetta di San Nicola del 1145, che custodisce al suo interno una preziosa Madonna in legno del 400 e subito dopo l'ottocentesca Villa Righi, oggi di proprietà privata dei Conti Toccoli, che rappresenta la trasformazione del castello feudale. In fondo allo stesso vicoletto dove si trova la villa si scorge il laghetto. Proprio come nelle favole, per visitarlo bisogna chiedere ad un guardiano, che negli orari prestabiliti vi aprirà un cancello e da lì vi assicuro, la veduta è davvero magnifica. In una delle tante osterie locande che si trovano lungo le viuzze potrete anche deliziarvi con dell'ottimo cibo, come i tipici capunsei, gnocchetti lunghi impastati con pan grattato e grana e cotti nel brodo, davvero saporiti. E quando lascerete questo borgo alle vostre spalle per imboccare le strade tra le colline mantovane, sembrerà quasi che il suo ricordo faccia parte di uno scenario immaginario, ma invece no. È una semplice e tranquilla realtà che vi porterete sempre stretta nel cuore.